time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it.
E benvenuti ovunque siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 25esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Allen's Park, Colorado.
Io sono Alberto Cantù da Celle Ligure, provincia di Savona. Ma sono in vacanza, però questo streak di episodi non andava interrotto assolutamente, e quindi siamo qui tra l'altro per un episodio molto particolare. Che
non ha avuto problemi tecnici, mi dicono. Che non ha problemi tecnici questo episodio.
Apprezzate questo episodio perché è stato frutto di un lavoro logistico non da poco. Beh, comunque diciamo subito a chi magari ci viene ad ascoltare perché arriva da Fantasy Football Podcast che questa è la seconda parte di un episodio speciale che abbiamo fatto in crossover, ovviamente America. Su Fantasy Football. E quindi Emma, ti lascio presentare i nostri ospiti, così poi ricapitoliamo quello di cui abbiamo parlato e quello di cui parleremo.
Esattamente. Allora, io metto la loro canzone che è bella leggera. Allora, da Vicenza, non sanno ancora che lavoro facciano. Parlano a vanvera da 197 puntate di Fantasy Football nel modo più cinefallico possibile. Con noi Federico Ferrari e Renato Piccolo.
Ma buonasera.
Salve di nuovo.
Ciao.
Sentito che è stata gamba tesa.
Renato, ma ti hanno rilasciato, quindi quanto hai pagato?
No, a quanto pare no. Purtroppo anch'io sono in vacanza, sono a casa della mia fidanzata a Siena, in mezzo alle... Da noi si dice in mezzo alle Bracane, per dirla in dialetto veneto. Esatto. Quindi i problemi tecnici sono tutti colpa mia, mea culpa. Prima o poi tornerò nella città.
Ma non ti preoccupare, succede. Questa è colpa della team, Vodafone, qualunque altra cosa.
Chiaramente.
È una class action contro la tua compagnia telefonica.
Anche tu Alberto, un pochettino sei molto
comunque ragazzi,
molto Rockets,
prende quello che prende.
Esatto.
No, comunque nella prima, come vi anticipavo prima, nella prima puntata che potete trovare cercando il podcast Fantasy Football Studios dei nostri amici
Federico Renato,
non si è sentito?
Sì che si è sentito, però un pochettino sei un pochettino rocchettoso.
Ho detto sono rocchettoso, che dicevo. La potete trovare ovviamente su Fantasy Football Studio. Qui andremo a parlare di altri aspetti. Se volete una parte più introduttiva, cercate da loro. Qui invece, Emma, di cosa andremo a parlare?
Chi prendere, chi no? Quasi.
Esatto. Punto di domanda?
Sì,
no.
È tutto...
Cuor di metafora.
Questa è la parte jam session della...
Sì. Alla grande
della puntata. No, anche spiegate le basi nella prima puntata, in questa andremo a vedere un pochino più nel pratico quali giocatori secondo noi vale la pena prendere, quali forse meglio evitare, tutta un'altra serie di categorie,
ma soprattutto intanto, perché dal punto di vista tattico ci proveremo, non lo sappiamo se andrà.
Esatto.
Bene, però così è stata
intanto, ragazzi,
puntata leggera, una cosa ma più
sì. Intanto ragazzi, se volete vi ricambiamo il favore, nella puntata sul vostro podcast ci avete permesso di presentarci, farci conoscere, quindi diteci qualcosa di più sul vostro progetto che è molto più navigato del nostro.
197 puntate, 198 con la nostra.
Si sentono,
cioè...
Grazie per averci dato dei vecchi.
Non vi stavamo dando dei
vecchi. No, tranquillo. Noi abbiamo iniziato su The Cutting Edge dalla puntata 100, quindi siamo stati anche diciamo precisi nell'iniziare grazie alla grande piattaforma che ci ospita. E in realtà il nostro podcast va avanti da qualche anno. Abbiamo pensato un bel giorno di mettere a registrarci le nostre discussioni che facevamo davanti alla proverbiale birra. ed è venuto fuori una cosa molto interessante, ormai va avanti da un bel po' e abbiamo un bel seguito anche sul nostro canale Telegram, e da cui vengono fuori diversi spunti. Facevamo anche, continueremo a farle, le dirette Facebook per i dubbi della formazione dell'ultimo momento, quindi seguiteci su tutti i canali che ci trovate, Fantasy Football Studio, praticamente in tutti i social.
Quindi Instagram, Twitter, Facebook, sempre Fantasy Football Studio.
Sempre presenti, sempre attivi.
Perfetto, ragazzi, uguale, stessa domanda. Cosa per noi. Noi siamo sempre The Bootleg Podcast su Facebook, Twitter e Instagram. Così ho dato i nostri contatti e una volta ci siamo.
Dicevo, ragazzi, vi è capitato qualche volta che qualcuno vi scrivesse dopo la partita minacciandovi, comunque insultandovi, perché il consiglio che vi ho dato vi ha fatto perdere?
No, perché diamo solo consigli
giusti. Insomma, tutte queste cose qua.
Esatto, fortunatamente no, perché diamo solo consigli vincenti.
Questa è la risposta che volevo.
E siamo anche umili, tra l'altro.
Sì.
Sarcasmo, uno dei vostri tanti pregi.
Io invece okay. ho una domanda per Emanuele. Volevo chiedergli se ci invita ai suoi podcast e partecipa ai nostri solo quando prende gatti nuovi per controllare che non andiamo a casa sua a farcela a fuoco.
Bella questa. Sì, nella famiglia qua si è unito un altro gatto e quindi adesso abbiamo tre mascotte per il podcast. Più bella da parte di Alberto, quindi ne abbiamo quattro. Se voi gentilmente non ce li mangiate, sarebbe un piacere.
Teneteli sempre molto vicini, mi raccomando.
Vicentini maledetti. Ma andiamo al succo. Allora, c'è questa cosa per chi non è proprio avvezzissimo al fantasy football, di andare a prendere il quarterback al primo overall. Si fa, non si fa?
Vai, no, Fede, io ormai non ce la faccio più. Vai,
no,
vai tu.
Non si fa, assolutamente no. Primo overall, tra l'altro, come prima scelta assoluta, assolutamente no. Ma neanche al primo giro, neanche Mahomes, neanche Lamar Jackson, no, assolutamente no. Ne abbiamo parlato un pochino anche nella prima parte di puntata, quindi se volete recuperarvi anche quella discussione, volentieri. Non si fa per un semplice motivo di valore, cioè la scelta che andate a, tra virgolette, sprecare andando a selezionare un quarterback al primo giro, non vi ripagherà poi alla fine della stagione, perché il punteggio che può farvi un Patrick Mahomes sicuramente lancerà 50 miliardi di touchdown e tutto quello che volete, ma la differenza che passa tra un Mahomes e un Matt Ryan, avrei detto Stafford, ma adesso c'è il Covid, quindi non si sa. Chi abbiamo detto prima, che non mi ricordo, ad esempio il buon Josh Allen,
anche un Breeze,
per ricollegarsi,
un Josh Allen
e un Carson Wentz, ad esempio. Non giustifica, quindi, la differenza di posizioni in cui vengono draftati. Quindi, se trovate un Mahomes al primo giro o un Carson Wentz al settimo, è chiaro che vi conviene di più avere un Carson Wentz preso al settimo giro e al primo prendere un giocatore molto più valuable, come può essere un running back di primo livello o un wide receiver di primo livello, rispetto a un Patrick Mahomes, che è meglio lasciarlo ai nabbi del fantasy football, che sono lì che vogliono solo prendere i giocatori perché hanno un nome gigantesco, e voi invece ascoltate i consigli dei vostri zii qua del fantasy e aspettate a prendere un quarterback.
Ma zio, però chi prendiamo?
Appunto, mettiamo che giochiamo in una lega di super nabbi che hanno preso, mettiamo, Mahomes, Lamar Jackson, Deshaun Watson, sono andati via tutti al primo giro perché siamo in una lega di nabbi. Se noi invece che siamo intelligenti e voi con noi che ci ascoltate, quindi innanzitutto a che giro inizieremo a pensare a un quarterback, e poi magari a giro tutti e quattro, secondo, qual è il nome, magari appunto tolti quelli altisonanti, sul quale investire l'anno prossimo?
Ma guarda, normalmente puoi iniziare a pensare ad un quarterback nei round che vanno dal nono fino anche a più in basso, anche addirittura al decimo, all'undicesimo, al dodicesimo, eccetera. Di solito il quarterback è l'ultimo, letteralmente l'ultimo giocatore di movimento titolare che tu scegli. E per quanto riguarda i nomi, siamo fortunati, diciamo, dal fatto che il quarterback sia per forza ce ne sono 32 titolari. Quindi in realtà non hai così grattacapi nel trovare un quarterback che giochi. Per quanto riguarda i punteggi, io sono un grandissimo feticista di Stafford, perché purtroppo io, cioè, era la mia rete di sicurezza, nel senso che ogni volta che si arrivava e dove si doveva scegliere un quarterback, al 99% delle volte andavo su Stafford. È venuto fuori molto bene Tannehill l'anno scorso, e con mio immenso piacere, perché ti fanno Tennessee ovviamente, l'ho visto prendere il campo e risollevare le sorti della squadra. Ed è un giocatore che vedo andare o undrafted, quindi non viene, addirittura non viene selezionato, oppure veramente nei round molto bassi. Oppure si può pensare anche, come diceva Fede, a un Carson Wentz, oppure anche allo stesso Josh Allen, di cui abbiamo parlato ampiamente anche nelle puntate dalla nostra parte. Altrimenti, Fede, come giustamente tu mi insegni, ci sarebbe anche la famosissima strategia dello streaming del quarterback addirittura.
Sì, altra cosa interessante da fare è proprio, tra virgolette, lasciar perdere appunto la posizione di quarterback, concentrarsi su tutto il resto della squadra e andare a scegliere magari un Daniel Jones che non si caga nessuno. Se voi andate a vedere la sua schedule, adesso ho preso un nome a caso, però se andate a vedere magari la schedule di un quarterback che nelle prime settimane ha dei matchup facili e quindi pensate che possa fare dei punteggi molto interessanti, potete prendere lui al draft. Poi, quando invece arriveranno settimane un po' più complicate, lo potete tranquillamente droppare e andare a prendere un altro giocatore che troverete sicuramente nel waiver, perché appunto, essendo di solito le leghe da 12 squadre, essendoci tanti titolari, qualcuno si trova sempre.
Se non prende qualche giocatore come me, che ogni tanto io prendo un quarterback così, se so che il mio avversario gli manca il quarterback, io lo prendo, però sono dettagli.
Ecco, questo cose. È esatto, è il prossimo, il livello successivo di pensiero, andare a rompere i coglioni all'avversario. Però ecco, una strategia può essere quella dello streaming, quindi andare a scegliere il quarterback, non avere un quarterback fisso, diciamo, per tutta la stagione o quasi, a parte il bye week, ma sceglierlo in base al matchup o settimanale o in vista delle prossime una, due o tre partite, quello che è. Questa è un'altra strategia che viene spesso adottata con le difese di squadra, e però si può estendere tranquillamente a una posizione come quella di quarterback e si può fare con discreto successo. Volevo solo aggiungere un'ultima cosa, perché sì, prima parlavamo di ranking dei quarterback, dove prenderli, dove non prenderli. Sicuramente è importante avere un'idea di cosa sono i ranking, di come sono rankati i vari giocatori, eccetera, eccetera. Ma un'altra cosa importante, che vale ovviamente per tutte le posizioni, ma secondo me in particolare per quella dei quarterback, è tra virgolette giocare il board, cioè vedere cosa fanno le altre squadre, perché siccome nell'esempio che citava prima Alberto vanno via Kyler Murray, Russell Wilson, Lamar Jackson e Patrick Mahomes tutti subitissimo, questo vuol dire che poi tanti dei vostri compagni di Lega andranno a prendere altri giocatori e quindi di necessità giocatori come magari Aaron Rodgers, appunto Deshaun Watson, eccetera, scenderanno un pelo di più e vi potete permettere in quel caso magari di azzardare anche una scelta al quarto, quinto, sesto giro, perché a quel punto il valore del giocatore non è più un Deshaun Watson preso a inizio terzo giro, ma se è un Deshaun Watson preso a inizio quinto giro, capite che il value lì cambia parecchio. E quindi è importante sì avere in mente i ranking, però vedere anche cosa succede durante il draft e da lì regolarsi.
Quello che vi consiglio è Coleman, che è venuto settimana scorsa. Infatti, Albè, fa strano parlare italiano stavolta.
Abbastanza.
Lui praticamente per i Patreon rilascia un super tabellone Excel in cui ci sono tutti i vari, in cui ci sono i running back, i wide receiver, i tight end, i quarterback, le difese, e li divide in base a quali sono i round in cui li va a prendere. Questa tattica è quella che mi ci sono trovato benissimo negli ultimi due anni. Per esempio l'anno scorso aveva al quarto round Pat Mahomes e Deshaun Watson, poi chi l'ha preso al quinto, se uno lo trova decide di prendere al quarto, a inizio quarto magari, se lo ritrova al quinto aspetta, questo di qui ha un value più alto di un round, magari lo posso prendere adesso. Sto vedendo che peraltro ci aveva preso abbastanza bene, tranne gli infortuni. Aveva Pat Mahomes e Deshaun Watson al quarto giro, Rodgers al sesto, all'ottavo Wentz, Mayfield, Ryan Newton, uno completamente perso, però dai, alla fine Wentz e Ryan bene. Poi c'erano al decimo Goff, Roethlisberger, Rivers, Murray, Wilson, Breeze e Cousins. Che al decimo comunque, cioè...
Comunque ragazzi, non so, mi sono reso conto... No, sto dicendo no, che vai. Mi sono reso conto che nella prima puntata abbiamo dato per scontato il discorso della waiver, che praticamente è importante comunque, nel senso che di settimana, lo dico velocissimamente, di settimana in settimana potrete apportare delle modifiche alla vostra squadra, rilasciando i giocatori e ottenendo gli altri. Ovviamente prima c'è un giro appunto di waiver in cui si parte dal giocatore più basso in classifica, che ha la priorità sul primo giocatore che vuole. Poi si sale, una volta che ognuno ha fatto la sua scelta, gli altri sono una free agency in cui si può aggiungere qualunque giocatore di quelli rimasti dopo la waiver. Per tornare ai quarterback, magari fare qualche nome, a me quest'anno sono due quarterback che ispirano non poco, che sono uno Kyler Murray, perché secondo me anche per il suo attacco, che è un attacco estremamente basato sui passaggi, in cui quest'anno finalmente avrà dei ricevitori di altissimo livello a partire da DeAndre Hopkins, e in più aggiunge anche una dimensione di runner, di rusher, che non è da sottovalutare. Se non è Kyler Murray, potrebbe svoltarvi la lega. Oppure un nome un pochino meno sexy forse è quello di Dak Prescott, anche qui buona prestazione per quanto riguarda le corse, vi segnerà anche qualche touchdown, ma andrà a lanciare per una batteria di ricevitori che non ha alcun senso. Quindi dei nomi un po' meno reclamati sono questi due, quelli che sentirei di fare.
Meno reclamati, però parliamo di top 5 fantasy, comunque top 5, top 6, sì. Perché...
Ah sì, quest'anno sì?
Sì, sì, sì.
Oh, allora sì, vado ragazzi, a vedere...
Si vede che sono meno furbo di quanto pensassi.
No, perché c'è un po' di svecchiamento, cambio della guardia, i vari Breeze, i vari Rodgers stanno scendendo parecchio e, come sottolineavi giustamente tu, anche nella puntata da noi, il gioco di corsa del quarterback sta venendo valutato tantissimo e ha buona ragione, insomma, perché i punti che riescono a guadagnare, le yard che riescono a guadagnare su corsa, i quarterback fanno stracomodo al fantasy. Se poi ci aggiungi anche il touchdown, che vale 6, perché appunto su corsa per i quarterback comunque vale 6, qua Russell Wilson, Prescott, Josh Allen che dicevamo prima, ma anche Kyler Murray, che sono d'accordo con te, potrebbe veramente esplodere molto allegramente la prossima stagione, vengono veramente valutati ben più in alto della top 10, parlo di top 5, top 6.
Sì, però ci ha messo Drew Lock in posizione praticamente tipo il 168esimo, è la Madonna.
Anche lui è interessante, anche lì per il discorso dell'ottimo supporting cast.
Esatto, però vedi, è qui che ci sono magari giocatori meno esperti di fantasy che vedono Kyler Murray altissimo e si perdono Drew Lock completamente. Quindi a quel punto, gente che ascolta i nostri podcast modestamente, sa che invece di overvaluare, giusto per rimanere sugli inglesismi,
bello,
Kyler Murray... forse vale più la pena prendersi qualche wide receiver 3 o running back 2 più sicuro, tra virgolette, e magari puntare su un Drew Lock che effettivamente viene magari lasciato nei meandri troppo in basso e invece il suo value ce l'ha al fantasy.
E questo quindi... noi non lo diciamo perché ce l'abbiamo nella Dynasty, non è solo
totalmente disinteressato come discorso. E ragazzi, per passare a un altro aspetto, che ne abbiamo qualcuno ancora da toccare, per quanto riguarda le difese, immagino che la vostra strategia sia quella dello streaming, cioè facciamo proprio Netflix con le difese. E
sì, io ho un rapporto. Sì,
io
diciamo
rapporto...
che...
Vai, scusami.
No, diciamo che allora, a meno che tu non abbia davanti a una formazione storica, parlo dei famosi Steelers, insomma, quando c'era Polamalu, quelle erano squadre, la Legion of Boom di Seattle, erano squadre che addirittura venivano draftate quasi come giocatori in movimento. In questi anni magari si poteva pensare anche alla difesa dei Patriots, ma dopo tutte le defezioni che hanno avuto in questi ultimi giorni non vedo una squadra degna di essere sicuramente di essere presa al draft, forse ancora in Seattle dopo 49ers. La trade per Adams,
io forse
anche
49ers,
i Niners per esempio,
i 49ers, sì. I Steelers me li terrei belli, cioè se li vedo al decimo giro, sono 15 round, Se lo vede al tredicesimo che sono lì, io ci penso.
Meglio.
Capito? No, decimo no, ma tredicesimo cioè, ci penso.
Esatto. Tredicesimo già più interessante.
Altro nome, difese, secondo me i Vikings, che hanno sempre l'impronta di
Zimmer. Sì, però sono con tre, tre cornerback rookie, quindi non lo so.
Quello è vero, Emma.
Sì, però se l'è sempre abbastanza cavata.
Hanno pure perso, hanno pure perso il pass rusher, non lo so, su loro non lo so.
Però sono comunque una difesa sempre solida.
Sì, questo sì.
Sì, esatto, esatto. Che al
tra loro i Chargers prenderei i Chargers, tanto per dirtelo, per quanto...
Diciamo che la prima cosa che una difesa deve fare è non azzopparti la giornata, poi
esatto.
Se te la svolta c'è tanto
esatto, sì.
Cioè, se riesci a allora, la difesa funziona in maniera un pochettino diversa, questo non l'abbiamo detto nelle regole. La difesa funziona che ha 10 punti a inizio partita e poi vanno a scalare in base a quanti punti riceve o quante yard riceve, dipende un pochettino le leghe. E però per ogni fumble recuperato
riceve, non
per
diciamo dove.
Fumble recuperati, per sack, intercetti, pick six. O anche ritorni, perché nella difesa c'è considerato anche lo special team di ritorno, vengono aggiunti i punti. Quindi certe volte vi ritrovate magari contro Tampa Bay l'anno scorso, c'erano i Panthers che hanno preso legnate tutta la giornata, hanno fatto 5 intercetti, pick six qua e là, e sono tornati con 24 punti.
E qui torniamo
ed erano
al
anche
della...
i bei momenti di quando giocava James Winston, che qualsiasi squadra giocasse contro di lui era oro colato.
E lì stavo arrivando proprio lì, nel senso che alla fine il discorso, cioè con le difese i matchup sono fondamentali, per questo il discorso dello streaming, di cambiare difesa anche settimana a settimana è fondamentale. Quindi il consiglio, a me è una difesa che secondo me sarà devastante l'anno prossimo, quella dei Ravens, però non ha senso, soprattutto in sede di draft, svenarsi per una difesa perché è troppo basata sui matchup. Ad esempio, cioè, se i Ravens mi vanno a giocare, ora non ho sotto mano il loro calendario, però se mi giocano contro i Chiefs, allora il vantaggio di avere una difesa forte si annulla. Esatto, giocheranno. Il vantaggio di avere una difesa forte mi si annulla, e magari la difesa di Cardinals che mi gioca contro una squadra contro i Redskins, per dire, allora questo punto mi ha più valore. Quindi, consiglio numero uno: occhio con le difese.
Soprattutto le difese possono andare in negativo. Quindi,
anche quello, certo.
Quindi l'anno scorso io avevo i Saints contro i 49ers, pensavo una partita abbastanza molto equilibrata dal punto di vista difese, 48-43, credo aver fatto qualcosa con meno 13, però
se le sono date proprio,
assolutamente. Mentre, quindi vai,
passando a quello dopo, secondo voi chi è quel rookie, lui che è stato draftato, o quel magari quel rookie che è stato draftato l'anno scorso, quindi adesso un sophomore, che è qualcuno da prendere? Mi viene a pensare Jacob, il Jacob di quest'anno.
Beh, allora, io...
E soprattutto, ragazzi, scusate, completo la domanda con una cosa che è molto interessante per quest'anno, che è, c'è il coronavirus, e quindi tanti rookie anche promettenti il campo non lo vedono fino a pochissimo prima dell'inizio della stagione regolare. Voi vi farete condizionare soprattutto per i rookie, quindi a questo punto, da questo punto di vista, o anche dei free agents, perché il discorso è comunque simile, vi farete condizionare nelle vostre scelte?
Allora, questo è vero, ed effettivamente uno dei due nomi che mi sono venuti in mente facendomi questa domanda è stato impattato tantissimo dall'effetto del Covid, ed è Edwards Helaire, che è il running back draftato dai Kansas City Chiefs, che già prima durante il draft, subito dopo il draft, era stato comunque super hypato. Cioè si diceva no, questo l'hanno scelto apposta per renderlo il punto centrale dell'offense guidato da Mahomes, quindi una roba super. Però io vedevo ancora una squadra dove c'erano tanti running back, uno su tutti proprio Damien Williams, e non ero ancora convintissimo da investire una pick come veniva dato addirittura al terzo giro, secondo, quarto giro. Invece la notizia di pochi giorni fa è proprio che Damien Williams ha scelto di non giocare nel 2020-21, e quindi questo in realtà potrebbe dargli un vantaggio non indifferente, nonostante il poco tempo avuto, tra virgolette, insomma, alla fine per partecipare agli OTAs, perché lo fa a questo punto è veramente, anche semplicemente per un fatto di numeri, un giocatore da tenere d'occhio, perché nel backfield non ha più tutta questa competizione che aveva prima. E questo tutto sommato, magari sì, gli ci vorrà qualche partita di rodaggio per adattarsi al ritmo e agli impatti in NFL, ma questo vale tutto sommato per tutti i rookie. Credo che invece la situazione a questo punto per lui sia molto favorevole da questo punto di vista. E un altro nome a cui io sono molto, molto interessato è quello di Henry Ruggs, che è stato sì il primo wide receiver draftato, ma è stato forse anche a sorpresa, diciamo, ma è stato un wide receiver che è piombato in una situazione molto, molto interessante, perché ai Raiders non c'è un vero wide receiver 1. Avevano portato l'anno scorso dai Chargers Tyrell Williams, però non è riuscito ad essere quel wide receiver 1 o titolare, insomma, il super amico, diciamo, di Carr, che poteva forse essere dopo gli anni ai Chargers con Rivers. E Ruggs potrebbe diventare invece un ottimo target per Carr, quindi secondo me Helaire, scordatevelo di trovarvelo nei round bassi, perché con l'hype che va adesso va tra il terzo e il secondo round addirittura. Ruggs invece potete trovarlo facilmente più in basso quando cominciate a guardarvi intorno.
Eh sì, il problema è che quando hai visto mai Carr lanciare lungo, però...
lo so, però comunque ha uno skill set, secondo me, che lo fa sì lanciare lungo, ma è anche un ottimo wide receiver per essere, diciamo, di valore già nel primo anno, secondo me.
Secondo me c'è anche sempre di running back, c'è Taylor, c'è di Andrew Swift, Dobbins dipende. Mm-hmm. Dobbins non sarà il primo running back, perché c'è sempre
Ingram
sempre. Però magari poi si trova verso la fine, sto vedendo un pochettino qua i ranking, ci si trova Zach Moss a Buffalo. Se Singletary si fa male, soprattutto considerato che è leggerino, io Zach Moss magari la
e io mi tocco perché c'ero nella Dynasty.
Morirà sicuro.
I miei 5 euro li butto su Terry McLaurin, che chiaramente, soprattutto per chi si occupa di fantasy, non è una scommessa, però soprattutto se giocate magari con amici che non sono super dentro il fantasy, potreste prenderlo nei giri più bassi e trovarvi con quello che è un wide receiver 1, sia per talento sia per impiego, perché è l'unico che sa ricevere un pallone.
L'anno scorso preso, credo, al 10° giro, 12° giro, così proprio alla fine, ma sì, prendiamolo. Non pensavo che poi ti sarebbe diventato wide receiver numero 1 per fisso.
Fortissimo.
Sì, anch'io molto spare simile l'anno scorso, l'ho preso un po' come scommessa. Ci credi sempre quei giocatori lì, perché vedi che hanno potenziale, però non sempre si realizza, e soprattutto non sempre al primo anno, tra l'altro. E è stata veramente una grande scommessa. E lì è vero che non c'è tanto hype, forse perché in realtà la squadra di per sé non attira molto, a parte problemi nominali, diciamo, delle ultime settimane.
Washington TV.
Esatto. In realtà io è proprio lì che volevo andare col mio nome, perché a proposito di rookie, secondo me ce n'è uno che per il fantasy può essere davvero interessante, ed è proprio Antonio Gibson. È un running back, è un wide receiver, non sa nemmeno lui quello che è, la città di Balto, comunque avete capito. E sarà da capire ovviamente come verrà utilizzato, perché è fondamentale per il fantasy e per la produzione che farà. Il potenziale secondo me è tantissimo, perché già può contribuire da subito, è uno fortissimo nei miss tackles, eccetera, eccetera, quindi... Puoi dargli la palla appunto nel medio corto, anche proprio corto raggio, e poi fargli fare quello che sa fare meglio, cioè far mancare le persone e andare sempre più in là verso il touchdown. Non è facile, perché ovviamente c'è a Washington, ci sono vari problemi, quarterback forse
quanti
non quelli. Sì, lo so, c'è Adrian Peterson e tutto, però il fatto è che appunto, essendo una figura così ibrida, quella di Antonio Gibson, secondo me vederlo solo come un running back è un po' limitante, diciamo. È ovvio, se dici ok, è un running back, c'è davanti Darius Skies, c'è davanti Adrian Peterson, non mi ricordo se c'è ancora Chris Thompson, forse. Lì probabilmente... è chiaro che dici ok, questo qua giocherà quanti, forse due snap a partita, magari fa qualche special teams, però se gli viene ricavato diciamo un ruolo dall'offensive coordinator, che se non sbaglio è Scott Turner, quello forse ex Panthers, se gli viene ricavato un ruolo ad hoc diciamo al primo anno, ovviamente non giocando il 100% degli snap, però magari pian piano inserendosi nella squadra, poi anche qui ritornando anche al discorso Covid, ci vorrà ancora più tempo magari rispetto a una stagione normale. Fatto tutta questa premessa per dire che però può essere uno di quei giocatori che a fine stagione invece vi può essere insomma un flex solido anche per il fantasy, insomma non dico che è un league winner perché non mi espongo così tanto, però un solido titolare secondo me lo può diventare, e anche già dal primo anno.
Ma ricordiamo che ci sono il problema degli infortuni, quindi prendete sempre l'handcuff, che sarebbero letteralmente le manette, ma è tipo la sicurezza. Vi prendete il running back numero uno di una certa squadra, tendenzialmente buona cosa prendere anche il numero due, così se il primo si fa male avete il secondo. È vero che adesso si gioca un pochettino più running back by committee, però è sempre un'idea. Sono sempre giocatori che dovete avere in mente in maniera tale che magari alla nona, decima partita il running back si fa male, è cosa che succede, e avete l'altro workhorse pronto a giocare.
Ok, quindi adesso passiamo a, diciamo, per concludere la puntata a giro.
Così belli.
Cos'è, ma?
A quelli belli.
Facciamo una raffica di nomi, uno ciascuno, su tre categorie che abbiamo trovato. La prima l'abbiamo chiamata uranio impoverito, ovvero quei giocatori che sono dei rifiuti tossici. E ci riferiamo a giocatori che hanno un nome altisonante, ma secondo noi per vari motivi non sono all'altezza delle aspettative. Io faccio subito il mio e della mia squadra, ed è Todd Gurley. Se volete scommetterci...
No, dai, ecco, lo sapevo. Volevo dirlo io. Come quando metti i giocatori nella queue e te li fregano al draft.
Esattamente. E vabbè, comunque i motivi sono diversi. Innanzitutto i Falcons non sono una squadra che corre bene, anche quando vuole farlo. Poi magari la situazione migliorerà perché la linea, soprattutto i due rookie, avranno tempo in più. C'è ovviamente l'incognita degli infortuni, perché con le ginocchia lo stesso Dirk Cutter ha detto che nessuno sa bene come stiano. C'è anche il discorso che i Falcons, dicevo, passano molto proprio come filosofia. E quindi non fatevi attirare dal nome, dal fatto che ha vinto il giocatore offensivo dell'anno giusto nel 2018. Ripeto, se volete investirci verso la fine del draft va benissimo, ma mai come running back 1-2. Chi vuole continuare con i suoi rifiuti tossici?
Vado io con un bel bidone, se volete, un bidone di ritorno, e vi butto lì un Gronkowski.
Bello.
Sì, secondo me sì, farà un po' discutere, ma non lo vedo benissimo al fantasy, sinceramente. Può aiutare i Buccaneers? Probabilmente sì, se non è in hangover totale da questi ultimi due anni di party, eccetera. Però veramente per il fantasy non credo che possa valere probabilmente la posizione in cui verrà draftato. Adesso non ho presente la sua ADP, non l'ho neanche cercata prima perché non sono un bravo ospite, ma penso sia comunque a prescindere troppo alta per come lo vedo io nella prossima stagione. Farà bene, penso, per i Buccaneers, farà bene alla squadra, però ci sono tantissime bocche da sfamare lì, non solo a livello ricevitori, ma anche proprio nel reparto tight end, e quindi a livello di nome altisonante che può deludere, secondo me lui è uno di questi.
Anche perché ci sarà di sicuro qualche Bonzo che lo prenderà al secondo giro, quindi
sicuramente.
Io voglio fregare Federico. Ogni volta con voi è complicato.
No, dai, fammi.
No, io voglio
fammelo
dire
a me, perché mi freghi anche questo.
Vediamo, io sto dicendo Juju Smith-Schuster, che secondo me senza un wide receiver numero uno non è in grado di trasportare su di esso l'attacco dei, non l'attacco di Steelers. Non lo so, magari sto anno sboccia, però non lo prenderei. Qua lo vedo alla 45, secondo me, non lo so. Preferirei prendere altri in quel momento.
Su Juju sono d'accordo, anche se in realtà purtroppo in vari draft e vari mock mi sono trovato anche a doverlo a doverlo scegliere. In realtà il nome su cui sono ricaduto è quello di Sonny Michel, un running back di cui abbiamo parlato abbastanza nel dettaglio anche nelle puntate scorse, ed è un running back che purtroppo non ha dimostrato di essere particolarmente valuable nel corso dei suoi anni, ed in più quest'anno non dovrebbe risentire troppo dell'assenza di Brady, ma ciò di cui risente è sicuramente il suo fisico e dalla pressione che gli viene invece da un compagno di reparto dei Patriots, che non mi ricordo assolutamente ovviamente come si chiama, Damien Harris, che è un invece, anticipando la prossima domanda, è uno dei giocatori che io terrei d'occhio nei round successivi, anche soprattutto per il fisico. Adesso tra l'altro credo che Michel sia pure nella PUP, quindi nella Physical Unable to Perform. È un giocatore che in tanti si lasceranno secondo me condizionare dal fatto che giochi nei Patriots, dal fatto che sia teoricamente running back titolare, però credo che ormai insomma la sua chance l'abbia avuta e non abbia convinto particolarmente.
Quindi passando al giro successivo, che è quello del banco dei pugni, la gente semi sconosciuta o underrated che potremmo prendere dal decimo giro in poi, chi è per voi? Io in questo momento, appena tu hai detto dei Patriots, ho detto ma sai che quasi quasi magari a fine ci penso a Cam Newton, così come quarterback, che se c'è ci penso, però non lo so ancora.
Sì, ci può stare.
Che ho fatto io
stare.
Nel nostro mock draft, tra l'altro, nella puntata che eravamo arrivati quasi verso la fine, l'avevo visto lì e effettivamente avevo pensato anch'io, sai che quasi quasi, e alla fine l'avevo preso. È uno di quei nomi effettivamente che adesso stanno scendendo parecchio. Secondo me, più ci avviciniamo al momento fatidico dei draft veri, salirà, perché tra un po' di hype, video eccetera, tutto quello che volete, salirà. Al momento sta andando parecchio in basso, quindi sono d'accordo con la tua scelta.
No, io invece vorrei al di là, allora la mia prima idea, anche in questo caso me l'avete fregato, perché la mia prima pick era McLaurin. Ed è sono assolutamente d'accordo con quello che avete detto prima, è un giocatore criminalmente sottovalutato, visto come ha finito il 2019, è tagliato corto ovviamente per gli infortuni, ma comunque è stato un giocatore che ha fatto vedere molto bene. Un altro giocatore è quello che ho appena detto, che è Damien Harris, che potrebbe veramente sbucare come uno dei running back favoriti per vincere il posto ai Patriots, e costa veramente poco nel draft.
Alberto? Abbiamo perso Alberto.
Vabbè, una volta non sono io che ho problemi.
No, infatti vado per ultimo,
No, allora vi dico solo velocemente, perché prima sì, ero d'accordo con Eva. Io mi ero segnato invece Darius Slayton, secondo me altro bello. Giocatore interessante, con un quarterback che ha ancora cose da dimostrare, però è un bel progettino anche Slayton, ha fatto vedere cose molto... appunto di prospetto la scorsa stagione, quindi da tenere d'occhio.
Quindi io resto a New York, perché ovviamente Slayton gioca nei Giants. Faccio un nome veramente di nicchia, però su cui mi ero soffermato soprattutto l'anno scorso, e quindi passo ai Jets e dico Chris Herndon, che è il tight end che ora sarà il terzo anno. L'anno scorso ha saltato praticamente tutto per infortunio, però nel 2018, quando ha giocato, aveva un'ottima intesa con Sam Darnold. I Jets praticamente non hanno nient'altro nella posizione di tight end, quindi se magari avete già un tight end forte scelto nei giri precedenti, arrivate al 11esimo, al 12esimo e non c'è niente che vi stuzzica, provate a prenderlo, che comunque secondo me perlomeno può darvi una produzione costante. Comunque già in quei giri lì, alla fine degli ultimi giri, o si va per un giocatore affidabile o per la scommessa. Herndon secondo me è del primo tipo, ma potrebbe anche rivelarsi, superare le aspettative, che in realtà per il momento sono bassissime.
Io l'anno scorso l'avevo mega hypato nel nostro podcast, esatto. E poi è successo quel che è successo, tra appunto infortuni e cose varie, però sono d'accordo, non lo mollo neanch'io quest'anno, lo brinco anch'io verso la fine del draft di solito.
Benissimo, quindi brinchi bellissimo.
Beh, scusate,
cioè, poi Poi il direttore dice che
abbiamo iniziato
io,
con Breccan e continuiamo con
no, passo dagli inglesismi al vicentinismo così, guarda.
Va bene, fantastico. Ma quindi questa notizia di 10 minuti fa, quando stiamo registrando, è Quincy Enunwa è stato tagliato dai New York Jets. Sappiamo il vostro rapporto con...
Quindi
con
niente, basta neanche Herndon, lo vogliamo.
Chiudete tutta la stagione NFL.
Stanno registrando col lutto al braccio, Federico, Renato. Voi non li vedete, ma...
La domanda... Allora, facciamo, Quincy Enunwa per voi è stata la mascotte, il giocatore culto da prendere proprio solamente per simpatia, avercelo così, tanto per avercelo. Visto che lui è andato, verrà tagliato, non si sa se verrà mai preso da qualcun altro... chi prendereste al posto, un giocatore che prendereste solo per simpatia?
Ma guarda, Quincy credo che in realtà era stato nei nostri radar perché è il nome più bello di tutta la NFL.
Prima che diventasse un meme, e era veramente
prima ed era comunque un target molto interessante, anche perché ci sono una serie di catch che ha fatto vedere di saper fare, che erano molto interessanti. Poi purtroppo il taglio è chiaramente per una questione di infortuni, perché povero Cristo, non credo abbia mai finito una stagione NFL completa, e tra l'altro l'ultimo infortunio è al collo, quindi è una cosa anche molto seria, quindi capiamo gli Jets per questa scelta, ma anche se gli avrei dato un posto nel front office, ma comunque va bene così. Il giocatore che io invece prenderò sicuramente, ed è per simpatia ma è anche soprattutto per utilità, si chiama Jonnu Smith, ed è un tight end di cui pochi sentono parlare perché gioca nei Titans. Che però dopo l'assenza, quando è stato draftato, aveva un nome abbastanza ingombrante davanti, quello di Lanny Walker, che era uno dei target preferiti di Mariota. Adesso che Mariota non c'è più, che la squadra di Tannehill e soprattutto che neanche Walker torna più nel 2021, diventa un tight end numero uno, un tight end fisico, rapido e dalle mani veramente eccellenti, e nei round più bassi va molto molto raramente, quindi tenetelo d'occhio. Io cercherò di draftarlo se non dovessi riuscire a prendere uno dei tight end più importanti nei round precedenti, perché comunque è un giocatore che ha aspettato il suo tempo e ha avuto pazienza, ed è venuto fuori molto bene imparando da un signor tight end come Lanny Walker, ed è pronto secondo me quest'anno per prendersi la squadra dal primo giorno.
Antonio Brown vale come mascotte?
Assolutamente sì. Se vuoi prendere anche Josh Gordon e fare il paio
no dai, mi tengo solo Antonio Brown, mi accontento, anche se sarà sospeso per mezza stagione, io ci credo ancora, ragazzi.
Io invece guarda, metto, c'è un giocatore che prenderei solo per fare i nomi. Sapete che io in base al nome delle in base ai nomi dei giocatori che ho al roster creo i nomi delle squadre. L'anno scorso avevo Philip Rivers e quindi avevo Cry Me a Rivers, ok? Io ho bisogno, assolutamente bisogno di Hook on a Thielen. Adam Thielen lo rivoglio. L'anno scorso ci ho vinto,
ma prendi anche Jared Cook o Dalvin Cook, che fai
bella, questa te la rubo, se riesco, lo faccio.
Primo Cook, secondo Thielen, anche logico in realtà, avrebbe anche senso in un draft.
Va bene, Alberto,
no, manco io.
Sì.
Allora io vado, l'anno scorso il mio giocatore di culto è stato Gardner Minshew, praticamente subito
intenditore.
Resto su quei quarterback che sembrano usciti da un B-movie, e ne scelgo uno tra l'altro sempre dei Titans, che è Cole McDonald, che ragazzi è un personaggio senza senso.
Cole McDonald ha giocato
ad Hawaii, aveva dei dread biondi lunghissimi, e che poi ha tagliato purtroppo, quindi adesso perde un po' di interesse questa della mia scelta. Però è un giocatore senza senso.
Non so se dura il training camp, però mi dispiace darti
dura. Secondo me dura, perché c'è un giocatore che vuoi avere. Cioè, questo è proprio matto completo, lancia solo. Cioè, non credo abbia mai lanciato un passaggio più corto di 30 yard. C'è un braccio della Madonna, continua a lanciare ma senza una logica. Andate a vedere i video su YouTube e secondo me potrebbe essere c'è proprio il giocatore figo da avere e basta, perché non giocherà mai.
Mi ricorda, anche di, mi ricorda diciamo, Zach Mettenberger.
Esatto, probabile. Esatto, siamo lì, siamo lì.
Probabile, va bene. Quindi noi in questo adesso la puntata dopo 45 minuti, raga, sono veramente siamo adesso a 45 minuti.
Quando ci si diverte.
Esatto, proprio patta volato, noi siamo due ore che registriamo in realtà, ma sono dettagli. Per questa puntata è tutto, noi adesso andiamo a fare il mock draft che poi pubblicheremo da qualche parte, dobbiamo decidere ancora, però ora faremo il mock draft così per simpatia. Noi ci sentiamo settimana prossima, settimana prossima, settimana di agosto, dobbiamo registrare la settimana di Ferragosto, cioè guarda, cioè quanto ci teniamo troppo a questo podcast, vabbè.
Pazzesco.
Quindi per questo episodio è tutto. Io ringrazio Federico e Renato per l'ospitata e l'ospitalità.
Ma grazie a voi.
Grazie a voi, ragazzi.
Noi ricordiamo sempre... Vabbè,
occhio ai gatti.
Occhio...